Oh, please don't you think, babe, that I have been wrong. She cried, yeah.
Raccontare il 68 attraverso le sue parole. Alcune sono decisamente facili, rimaste nei libri di storia e nella memoria di chi ha vissuto quel periodo. Felicità, rivoluzione, impegno, partecipazione, occupazione. Termini che si trovavano facilmente sui manifesti, negli slogan urlati per le strade, nelle canzoni, davvero dappertutto. La fantasia prende il potere, era sui muri di tutte le università.
Not to have you here.
Diventa un esercizio più complesso chiedere a chi abbia vissuto il 68 di indicare una sola parola per descrivere quel momento. Il risultato è un mosaico di pensieri e considerazioni che aiutano soprattutto chi quel periodo storico lo ha letto solo sui libri a comprendere il legame tra ieri e oggi. Abbiamo coinvolto lo storico Emilio Gentile, Leonello Zacquini, autore del 68 raccontato a mio figlio, politico a Le Locle, Claudio Maisonien, ex direttore e editorialista del Giornale del Popolo, Anna Bravo, saggista ed ex docente di storia sociale all'Università di Torino e Michele Mozzati, con Luigi Vignali, noti come Gino e Michele, scrittore, autore teatrale e televisivo e editore dell'agenda Smemoranda. Emilio Gentile è storico e studioso di storia contemporanea. La sua parola per raccontare il 68.
Io ne direi due. Una è assemblea, l'altra è movimento. Assemblea perché l'esperienza del 68 iniziò con l'idea che ci fosse un rapporto diretto fra gli studenti che si mobilitavano e gli obiettivi che si proponevano, e questi obiettivi dovevano essere discussi in assemblea. Io ricordo l'aula magna dell'Università di Roma, che era il luogo quasi sacrale dell'assemblea. Si cercava anche di controllare quelli che entravano, se erano dei provocatori, se erano della polizia, e tutto si svolgeva tra urla continue, 600, 700, 800 persone, e a turno si parlava, ma c'erano sempre quelli che poi alla fine decidevano qual era la volontà collettiva dell'assemblea, e si decideva un obiettivo, quale poteva essere quello di un'occupazione o quello di svolgere delle attività seminariali in maniera autogestita. L'altra è il movimento, che è forse quella che ha avuto più fortuna, perché in Italia il movimento ha assunto con la M maiuscola qualcosa di mitico, di leggendario, quasi di sacrale, perché si è ripetuto dopo il 68, il 77, poi l'88 e poi il 91, e tuttora si sente parlare di movimento e movimentismo. Il movimento 5 Stelle forse è una eco piuttosto remota di ciò che fu il mito del movimento durante diverse generazioni. Movimento cosa significava? Primo, opposizione ai grandi partiti. L'Italia era il paese dove c'era il più forte partito comunista d'Occidente. Il movimento ovviamente era contro il Partito Comunista, non perché fosse comunista, ma perché si era troppo inserito nel Parlamento, nel sistema parlamentare, nella borghesia, ed era troppo appiattito sulle posizioni della Russia stalinista e della Russia del regime. Volevano un Partito Comunista che fosse rivoluzionario. Movimento significava anche richiamarsi ad una attività politica intesa sempre in senso marxista. Mi ricordo il linguaggio era la dialettica continua nel riferimento a ciò che era la realtà e ciò che doveva essere il superamento della realtà, l'idea che l'utopia doveva essere una concretizzazione attraverso l'azione. Movimento perché si ricollegava, specialmente del 68-69, con le lotte sindacali. L'idea che ci fosse la possibilità di gettare nel petrolio della lotta di classe degli operai il cerino dell'avanguardia studentesca e far esplodere la rivoluzione. L'altro aspetto era che il movimento rappresentava il rifiuto di ogni forma di organizzazione permanente che creasse una burocrazia di partito. E qui c'era forse anche l'influsso della rivoluzione culturale di Mao, che lancia la rivoluzione culturale contro la burocrazia del partito, che l'aveva estromesso, lo stava estromettendo. E poi c'era, secondo me, l'aspetto forse più duraturo del movimento del 68 e di quello che è successivamente accaduto, cioè questa idea che una società sclerotizzata doveva essere continuamente rinnovata, che non era un'idea proprio molto rivoluzionaria, perché per esempio Thomas Jefferson, al momento di varare la Costituzione degli Stati Uniti, prevedeva anche che ci fossero ogni tanto delle ribellioni, perché un regime che non avesse un rinnovamento attraverso la ribellione, attraverso la rivoluzione, rischiava di diventare non democratico. L'ultimo elemento del movimento è stato l'aspetto più deleterio, quello di ritenere che siamo eredi della resistenza tradita, il Partito Comunista ha tradito l'ideale rivoluzionario, bisogna bisogna riprendere le armi per provocare la rivoluzione e quindi sfociare nel terrorismo.
E questa è la grande differenza tra il 68 italiano e il 68 di altre realtà europee o la realtà americana, dunque?
Lo è certamente, innanzitutto per la durata. Il 68 italiano è durato almeno 30 anni, altrove si è esaurito in 30 giorni o in 30 mesi. Il secondo aspetto che spiega la peculiarità italiana è che il movimento del 68 si militarizza perché nasce come una militanza antifascista, ma nasce anche come una militanza contro il Partito Comunista. In Italia nel 68 avevamo il più forte partito comunista dell'Occidente, ma anche il più forte partito neofascista esistente, che era comunque nelle elezioni il quarto partito. Da qui l'idea che il 68 era un riprendere il motivo della resistenza come antifascismo militante. L'altro motivo fondamentale era che il Partito Comunista non faceva la rivoluzione, non andava fino in fondo, seguiva le direttive di Mosca, ma le direttive di Mosca erano molto legate agli interessi politici di una grande potenza, non agli interessi del proletariato. Questo era veramente qualcosa di peculiare in Italia, perché anche il terrorismo tedesco era legato ad una situazione molto diversa, perché in Germania non c'era il Partito Comunista, perché in Germania non c'era un partito neofascista.
Cosa resta?
È un po' difficile dirlo, perché la promiscuità di movimenti politici rivoluzionari di diversa tendenza può aver anche impedito all'Italia di avere negli anni 60, nel periodo della massima espansione economica, la possibilità di uno sviluppo del socialismo nella democrazia. L'Italia aveva le condizioni e le premesse, ma c'è una specie di ricorrente maledizione nella sinistra italiana. Nel 1919 il Partito Socialista Italiano era il più forte partito italiano in Parlamento, aveva un sindacato con oltre 2,5 milioni di iscritti e poteva controllare la società italiana, però era talmente abbacinato, influenzato e invaghito del mito della rivoluzione russa che dispersa la possibilità di operare in Italia una vera e propria rivoluzione democratica. Con il 68 la possibilità di sviluppare una rivoluzione democratica si esaurì, perché il centrosinistra fu contrastato dal 68 come una sorta di tradimento della classe operaia, ma la classe operaia non seguì gli studenti del 68.
Era lo storico Emilio Gentile.
Fianco a fianco, da dentro è scattata una molla, dopo un giorno eravamo una folla, è arrivato il momento di farci ascoltare, su compagni corriamo a lottare.
Ha fatto il 68 suonando con Pierangelo Bertoli e facendo teatro con Dario Fo. Vive a Le Locle, cantone Neuchâtel, dove è anche consigliere comunale. Ha scritto libri sulla democrazia diretta in Svizzera, un modello di partecipazione alla vita politica che spiega agli italiani in Italia e in Svizzera. Leonello Zacquini, docente di ingegneria in pensione, ha scritto Il 68 spiegato a mio figlio, edizioni Mimesis.
Il termine è crederci. In fondo combattevamo contro l'autoritarismo, ma sotto alla radice di questa nostra lotta è che chi è autoritario in realtà non crede alle cose che fa. E quindi la nostra ribellione era questa ipocrisia, per esempio, dei professori universitari, i quali spiegavano delle cose, ma intollerabile il fatto che loro a quelle cose che insegnavano, spesso, non tutti, ma spesso, non ci credevano. E questo del non crederci era all'origine dell'autoritarismo, e questa nostra ribellione era contro questa ipocrisia di fare le cose senza l'interesse per la cosa in sé, ma per altri fini. Già fare un lavoro per guadagnare o scegliere un mestiere perché così guadagni di più, d'accordo, bisogna anche avere i soldi per vivere, però bisogna credere a quello che si fa. Se uno non fa questo, nuoce alla società, ma nuoce anche a se stesso, perché spreca la sua vita. Credo che il crederci fosse la parola più ricca di contenuto dalla quale sono derivate occupazione di collegi, occupazione di università, le contestazioni dei professori, e poi si è passati anche a cercare in modo confuso e impreciso la società alleandoci con gli operai. Una cosa del 68 che lo ha aiutato era la guerra in Vietnam. Era chiaro che gli americani la perdevano perché non ci credevano. Invece quei poveracci di vietnamiti che mancavano di soldi e di mezzi vincevano perché ci credevano.
Lei ha scritto un volume, Il 68 raccontato a mio figlio. Perché è necessario raccontarlo alle nuove generazioni?
Mio figlio un giorno mi ha detto: ma tu che avevi una laurea in ingegneria, si può sapere come mai non cercavi un lavoro, facevi il cantante in giro. Mi ha posto la domanda. Il libricino è piccolo, ma come lettera era un po' lunga, e all'origine c'era questa lettera. Io credo che all'origine di questo nostro volerci credere, questo atteggiamento, questa visione, mi sembra da dover dire non ipocrita, della società, ha una grande attualità ancora oggi. Io dopo tanti anni mi sono risvegliato, diciamo, all'attività anche politica. Un giorno ero qui in Svizzera, nel cantone di Neuchâtel, davanti alla macchina del caffè dell'École d'Ingénieur, dove insegnavo tecniche di fabbricazione. Qualcuno prendeva in giro la scelta degli italiani di eleggere un certo presidente del Consiglio, che anche a me sembrava un po', diciamo, non così adatto a rappresentare il paese. Mi sono detto, è colpa mia. Non posso pretendere che gli altri facciano quello che a me sembra giusto se nemmeno lo dico. E quindi mi sono detto, non posso permettermi di restare decenni senza fare politica. Mi sembra che il 68 era importante per questo impegno. Mi sembra che questo impegno stia tornando, e questa è una cosa estremamente positiva. È importante che noi si possa raccontare cosa abbiamo fatto di buono e cosa abbiamo fatto di errori.
Quali sono stati gli errori del 68? C'è un certo atteggiamento critico, soprattutto da parte di chi il 68 lo ha fatto.
Questo è difficile da rispondere, ma è molto importante. Io credo che non avevamo tenuto conto a sufficienza di quelli che erano i nostri motivi originari. E quindi ci siamo dispersi in tanti obiettivi, facendo alleanze anche giuste che hanno prodotto aspetti positivi con le lotte operaie, ma senza una visione, senza uno studio approfondito intanto di noi stessi, di che cosa volevamo, e poi di tutto il dibattito che c'era stato già su questi temi. Per esempio, la lotta contro l'autoritarismo è molto legata al tema della democrazia. Cosa c'è di più autoritario di prendere le decisioni per gli altri, ascoltandoli, diciamo, sì e no? In Svizzera c'è la democrazia diretta e questa è una bellissima cosa, però noi non ci siamo messi a riflettere sulla democrazia diretta. Noi poi non abbiamo studiato abbastanza tutto il dibattito che c'era su questi temi, per esempio, che si era sviluppato fortissimo, l'ho scoperto poi, tra marxisti e anarchici. Entrambi, a me pare, avendo poi studiato, ma molto dopo, sia gli uni gli altri, Marx l'avevo studiato ai suoi tempi, gli anarchici li ho scoperti qui in Svizzera, nel cantone di Neuchâtel, dove c'è un'antica tradizione anarchica. Gli anarchici criticavano Marx e gli dicevano, ma tu in economia sei bravissima, ma in politica non capisci mica niente, cioè come può una dittatura del proletariato emancipare il proletariato? Una dittatura finirà sempre come finiscono le dittature. C'era già un dibattito, noi di tutto questo non sapevamo niente, quindi io penso che quello sia stato il nostro errore fondamentale, e poi l'errore che raccomando a tutti i giovani di non fare, l'errore che ho fatto io, che abbiamo fatto tutti noi, di disinteressarci di politica.
Era Leonello Zacquini, autore de Il 68 spiegato a mio figlio, edizioni Mimesis. A lungo giornalista per la radiotelevisione svizzera, poi direttore dal 2004 al 2015 del Giornale del Popolo, Claudio Maisonnat è editorialista del quotidiano di ispirazione cattolica della Svizzera italiana.
La mia parola è formalismo, perché secondo me il motivo per cui noi ragazzi, a quell'epoca avevo 17 o 18 anni, 17 stavo finendo il liceo, ci siamo messi a fare la contestazione, è che ci sentivamo soffocati da un formalismo che vigeva ovunque nella società, nella famiglia, per incominciare, nella scuola, nella chiesa anche. Formalismo, bisognerebbe spiegare in che senso. Io penso che si tratti di questo, l'ho capito dopo. Allora era un moto di ribellione contro qualcosa che, ripeto, ti soffocava. Non ti permetteva di verificare liberamente quello che ti trasmettevano. C'erano degli adulti che in tutti gli ambiti ti trasmettevano o intendevano trasmetterti dei valori, dei principi, delle regole. E quando tu chiedevi perché, perché si fa così? Lo chiedevi a casa, ripeto, lo chiedevi a scuola, lo chiedevi anche ai preti e anche ai genitori o a chi ti mandava in chiesa, ti faceva fare il percorso di una normale educazione religiosa a quei tempi. La risposta era del genere: si è sempre fatto così, noi abbiamo sempre fatto così, oppure autoritariamente o fai così o ne patirai le conseguenze o vai fuori dai piedi. La ribellione era a questa sorta di formalismo.
C'era allora un'alternativa. La risposta qual è stata?
Noi scoprimmo che doveva essere degli adulti che ti accompagnavano nel percorso educativo, avrebbero dovuto essere dei testimoni. Non dirti si fa così perché si fa così, perché la tradizione ce lo tramanda, ce lo impone, e tu fai così perché io ho un'autorità. Doveva essere io ti testimonio che si fa così perché qui c'è davvero un valore che mi fa vivere più umanamente e ti faccio vedere, quindi meno parole e più testimonianza. E questo valeva veramente per tutti, per i genitori, per gli insegnanti e dentro la Chiesa massimamente. Io devo dire che il grande colpo di fortuna che ebbi fu di incontrare un sacerdote, si chiamava Don Luigi Giussani, che si muoveva così. Lui non era uno che ti diceva vai a messa perché fai così, perché no, lui prima di tutto vedevi che era un uomo che viveva con una marcia in più, che si godeva la vita in un modo che era straordinario, che effettivamente un centuplo qua giù, come dice il Vangelo, lo viveva in ogni sua fibra. Ma allora a questo punto stavi volentieri a vedere come faceva lui per andargli dietro. Il disastro è stato che dopo poco, pochissimo tempo, io ricordo che dopo aver fatto tra i leader l'occupazione del liceo di Lugano per qualche giorno, già nelle prime assemblee, dopo 2, 3, 4 assemblee generali, si inoculò un virus, possiamo definirlo leninista quasi, no? Comunque il marxismo-leninismo diventò rapidissimamente l'ideologia egemone dominante. Per cui cosa successe? Il disastro è che anziché chiedere all'autorità, diciamo così, di interpretare e di testimoniare la tradizione, si buttò via tradizione, si buttò via autorità. Da lì ne vennero un sacco di pasticci. Invece, grazie all'educazione, ecco, a un adulto che ti educa, perché c'è bisogno dell'adulto che ti educa, c'è bisogno di una tradizione che tu devi prendere come quello che hai nello zaino, portartela davanti, guardarci dentro, verificare se è vera, se serve o no. Questo Don Giussani è uno che ci diceva fate così, verificate voi, io vivo così, se vi interessa, controllate.
Si è portato dietro questa esperienza da allora. Il 68 l'ha segnata e la segna tuttora dunque?
Assolutamente sì, perché quella ribellione, tra l'altro era anche, devo dire così, alla buona, era la ribellione di una persona come Don Giussani, si ribellava a una chiesa che si proponeva in quel modo lì, tradizionalista e anche autoritario, esattamente come i genitori, esattamente come gli insegnanti. E poi lì è stato tutto un percorso. La ribellione al formalismo c'è sempre stata, è sempre rimasta, ma diventa sempre di più interiorizzata. A te devi impedire di essere formalista, ma a un certo punto sei tu che devi testimoniare a tutti, agli altri, ai colleghi, agli amici, magari ai figli, se li hai, o ai più giovani, che vale la pena vivere quella tradizione, perché quei valori ti fanno vivere di più. Quindi il formalismo contro cui devi lottare ce l'hai dentro tu, è una tentazione, è un vizio che hai dentro tu.
Era Claudio Mesonia, editorialista del quotidiano della Svizzera italiana Il Giornale del Popolo. Saggista, studiosa di storia delle donne e della resistenza, a lungo docente di storia sociale all'Università di Torino, Anna Bravo ha firmato il capitolo Parigi-Praga, dalla differenza alla separazione, nel lavoro di Guido Krainz pubblicato a febbraio da Donzelli, Il 68 sequestrato.
La parola che ho scelto è parola. L'ho scelta perché nel 68 succede qualcosa di impensato, di imprevisto e secondo me di rivoluzionario che riguarda la parola pubblica, il parlare in pubblico, il discorso pubblico. Fino ad allora si può dire che il discorso pubblico era monopolio di intellettuali, scienziati, dirigenti politici, capi religiosi, docenti. Col 68 succede qualcosa, a mio avviso, di straordinario, perché nelle grandi assemblee di studenti operai, aperte a tutti, cominciano a parlare persone che non hanno questa investitura dell'essere intellettuali o così via. Persone qualunque, come noi, persone che si alzano e parlano. Per la prima volta succede. Quello che racconta Rossanda di un'assemblea alla Sorbonne è straordinario, perché c'era fila di persone che volevano parlare. Arriva Sartre e Sartre non viene fatto passare davanti alle altre persone, aspetta il suo turno. Questa è una cosa straordinaria. Dopodiché il secondo punto è di cosa parlano. Parlano non dell'universo mondo o di cose specifiche o specialistiche, parlano di se stessi. Qui il secondo tema è il partire da se stessi e consiste in una cosa molto semplice, consiste nel fatto che le persone partono dalle proprie gioie, dolori, difficoltà, frustrazioni, perché ce n'era tante, e a partire da lì entrano nella politica, politica quella vera, quella che è basata sulle relazioni, sulla scelta di cose che favoriscono le persone e non le umiliano. Ecco, questo tema del partire da sé è stato assolutamente fondamentale. La cosa bella è che non era una vita speciale. La vita speciale veniva raccolta dai media, dalle televisioni. Era una vita normale, ma era una vita che loro volevano condividere, perché avevano capito che c'era un'atmosfera in cui potevano farlo. E questo è, secondo me, uno degli elementi più belli.
Ritroviamo nell'arte e nella letteratura il 68.
Ci sono state manifestazioni, per esempio non si è tenuto il Festival di Cannes, ci sono stati problemi a Venezia. Sul piano dei contenuti e soprattutto della forma narrativa, credo che sia Godard il punto più visibile. Nella letteratura, beh, c'è Kundera, naturalmente, che dice cose straordinarie, in particolare sul 68 a Praga, il confronto tra Praga e Parigi. Lui spiega, e qui c'è di nuovo il tema della parola, perché la parola del maggio francese è una parola esuberante, a volte un po' retorica, piena di metafore, è scintillante. Ed è bella, è la parola di una rivoluzione che vorrebbe succedere, ma a Praga la parola è la parola di un moderatismo, di persone che hanno sperimentato il comunismo, hanno capito l'inganno, fanno i conti con le proprie sofferenze, e quindi è un'esplosione da un lato di lirismo rivoluzionario, dice Kundera, e dall'altro di moderatismo smagato, vogliono delle cose e cercano di ottenerle, ma non c'è questo mito della rivoluzione che avevamo noi. Fortissima.
Dove era lei nel 68? Come l'ha vissuto il suo 68?
Io ero a Torino e devo dire che sono subito stata dentro questo movimento fin dall'inizio, proprio perché vedevo questo avvicendarsi di persone tante e diverse fra loro che parlavano liberamente, la parola che circolava libera, cosa che a Torino, ma in tutte le università, era impensabile. Eravamo tanti, eravamo in un flusso di corrispondenze politiche, affettuose, amicali, e contavamo. Perché Torino è stata una delle prime, forse la prima reale occupazione, e ci trovavamo con in mano una situazione che non sappiamo neanche come gestire bene, devo dire, anche se è durato poco, perché questa fase di grande gioia è durata poco.
Il ruolo della parola è come nel 68?
No, perché nel 68 la parola liberata era legata all'esperienza. Partire da sé voleva dire io parlo della mia esperienza, che ha valore in sé, non c'è bisogno di arrivare ai grandi sistemi, vale perché è la tua vita, la tua parola, il tuo pensiero. Adesso mi sembra che la parola libera consista nel fatto che ognuno dice quello che pensa o crede di sapere senza nessun vincolo, spesso la realtà. Sembra che ci sia la tendenza a pronunciarsi e dire la propria sui temi più svariati, senza documentarsi, non c'è bisogno di essere tanto preparati, però bisogna sapere di cosa parli. La mia impressione è che oggi molte persone parlano e non sanno di cosa parlano e non gliene importa neanche niente di saperla. C'è un rifiuto della conoscenza che finisce per svilire tutto il dibattito pubblico, questo mi sembra oggi sia così, è triste. Invece nel 68 mancava proprio questa illusione, presunzione di poter dirla proprio sull'universo mondo senza documentarsi. Quando invece dell'universo mondo arrivi a parlare se parti da te stesso. Se un operaio racconta un episodio, diciamo sgradevole o peggio, in Fiat, attraverso quell'esperienza specifica arriva a parlare del sistema industriale, arriva a parlare del capitalismo, arriva a parlare di tutto, ma partendo da lui, da quello che hai vissuto in prima persona.
Era la saggista Anna Bravo. Gino e Michele, una coppia di autori di satira, spettacoli teatrali e televisivi, editori dell'agenda Smemoranda, dall'esordio a Radio Popolare a Milano ai testi con tutti i nomi più noti del palcoscenico e del piccolo e grande schermo, da Paolo Rossi ad Antonio Ricci a Gabriele Salvatores. Michele è Michele Mozzati.
La parola per me è condivisione, ma con un'accezione che è un po' diversa. Adesso è forse abusata e diventa anche un po' melliflua. un po' triste, anche se è molto bella, per carità. Alla fine degli anni 60, Condivisione aveva un aspetto molto mosso, molto gioioso, molto, viene da dire, molto giovane, no? Era una cosa che poi prese dei significati anche nella vita quotidiana, sia nel privato che nel politico, molto forti e che poi ci sono rimasti dentro fino adesso.
Come ha vissuto il 68?
Contrariamente a quello di tutti i ragazzi italiani, che quasi tutti, che l'hanno vissuto dal 69, perché noi italiani, il nostro 68 è iniziato nel 69, cioè un anno dopo, il mio 68 è iniziato davvero nel 68, perché in quegli anni io andavo al seguito dell'Abbé Pierre, oggi si direbbe molto di sinistra, diciamo che era anomalo in tutto, il quale aveva incominciato a difendere i carcerati, a cercare di reinserirli all'uscita dalle carceri nella società, e poi aveva allargato questa sua associazione che si chiamava Emmaüs anche agli studenti di tutta Europa e faceva dei campi estivi. In questi campi estivi facevamo un lavoro meraviglioso e faticosissimo, che era quello degli chiffonier, degli stracivendoli. Questa cosa mi permise di fare il mio 68 non a Parigi, alla Sorbonne, all'università, ma a Bordeaux. Per quanto mi possa ricordare, ero un po' tagliata fuori dal movimento, ma si respirava un'aria di rinnovamento, di desiderio di costruire il famoso sogno, no? L'utopia, la possibilità di cambiare la nostra vita e il mondo. Al nostro 68, che fu il 1969, io quell'anno feci la maturità, quindi mi iscrissi alla Università Statale a Milano, nelle facoltà umanistiche, dove esplose il vero 68 italiano, e più o meno la parte viva di quel movimento durò, diciamo, 3-4 anni. Furono anni intensi, fortissimi, di cui non mi pento per nulla e che mi hanno dato una formazione anche nel male, ma soprattutto nel bene, che mi porto dietro, mi sono portato dietro per tutta la vita. Secondo me sono stati anni determinanti.
Sono stati anni determinanti per lei e per tutta la generazione che ha fatto il 68, oppure molti si sono persi per strada?
Per Milano quegli anni, che furono anche anni drammatici, nel 69 ci fu la strage di Piazza Fontana, però c'era anche una gran voglia di crescere e soprattutto c'era diffusissimo in città il senso critico, cioè non davamo per scontato nulla, nulla ci era imposto, tutte le cose venivano messe in discussione e si cercava di capire insieme. Questa è la condivisione, è la parola a cui tengo moltissimo, legata al 68, si cercava di condividere i dubbi, si discuteva. Questo ci è servito perché io poi personalmente, ma credo che almeno a Milano è successo così, i giovani della mia generazione hanno imparato a lavorare condividendo. Le famose cose che poi dicevano gli americani, che bisogna fare i gruppi di lavoro, eccetera. Da noi nacquero dalla politica, perché poi quando entrammo nel lavoro eravamo abituati allo scambio.